Maracanã.
Maracanã, eccola qua come sempre. E allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. E io riparto ancora con le parole di Gasperini, che stanno sollevando un po' di attenzione contro la Fiorentina. Episodi pesanti sempre nella stessa direzione, ha detto il tecnico. Si cerca di archiviarli, ma sono stati episodi pesanti che in Italia si ripetono spesso e sempre nella stessa direzione. In queste ultime due partite gli episodi siamo stati sfortunati, diciamo così, dice il tecnico. E questa cosa fa un po' così, non dico arrabbiare un po' i tifosi appassionati di calcio. Punta il dito su che cosa? Va bene, dai, Gasperini, andiamo a presentare la squadra di questo momento. E allora do il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
Buon venerdì anche a te.
Anche a te.
Grazie. Alessio Tacchinardi, ciao Alessio.
Ciao Marco, ciao Massimo, buongiorno a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio.
Alessio.
Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
Ben trovati, un grande piacere, ciao a tutti, ciao ragazzi, che squadra oggi.
Aspetta che si unisce anche
ciao,
il nostro
Enzo.
Match analyst, ciao. Andrea Piervincenzi, guarda che quartetto oggi.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Marco.
Grazie, grazie. Sentite,
ciao, Andrea.
Enzo, posso partire da te subito, voglio rompere il ghiaccio con te.
Lo sapevo, con Gasperini.
Non piglielo in testa,
A Gasperini.
Dai, Gasperini, voglio iniziare con Gasperini,
no.
Dai, perché...
No, ma
perché parla Gasperini
più,
così, che è un bravissimo allenatore, che noi apprezziamo sul campo?
Parla in assoluto, perché non sta zitto in assoluto? No. Cioè, voglio dire, ma queste polemiche assurde, perché qui siamo di fronte alle polemiche assurde. Figurati se non siamo d'accordo, io per primo, noi di solito, come le chiami tu, bufere, no? Le bufere. Ma le bufere vanno fatte su qualcosa di concreto, su episodi che non tornano, situazioni borderline, e quante ce ne sono nel calcio? Ti vai a inventare anche quelle che non ci sono, cioè che complotto sta guardando dietro questi episodi, che fra l'altro io non ho trovato uno, credo di essere un attento lettore per ora, non ho trovato uno fra i commentatori, moviolisti, ex arbitri, che abbia sollevato il minimo dubbio su questi episodi rivisti dal VAR. Quindi, ma qual è il problema di Gasperini? Cioè, me lo chiedo io, c'è qualche problema sotto, o con la squadra, e lui deve mascherare i problemi con la squadra, o pensa che ci sia davvero un complotto per non far vincere l'Atalanta? Ma ripeto, questo c'è dell'assurdo in tutte queste dichiarazioni, perché non c'è un appiglio. Falle queste polemiche quando c'è un appiglio, quando vedi veramente qualche errore clamoroso, qualche decisione che penalizza la tua squadra. L'Atalanta è stata penalizzata dalla Fiorentina, che ha giocato meglio, punto.
Massimo, sei d'accordo?
No, ma io non, allora, io ti dico la verità, premesso che io di Atalanta Fiorentina ho visto gli highlight, quindi io non mi permetto di dire un qualcosa per cui io non ho visto tutti i 95 minuti, quelli che sono stati, quindi ho visto gli highlight e non ho ricordanze di un qualcosa di grave che sia successo, però non ho neanche sentito esattamente le parole di Gasperini che mi stai riportando tu. Io vorrei capire se forse, visto che lo conosco il mister è molto bene, da tanto tempo, io lo conosco penso da più di 20 anni, so che comunque ha un carattere particolare, ma che è forse anche la sua forza, ma probabilmente si è preso di questa partita in funzione forse di qualche episodio che risale magari anche all'anno scorso, non lo so, penso io,
Io credo che lui si riferisca al fatto anche del rigore, no? Non so se tu hai avuto modo di vederlo, Massimo. Lui stava con lo smartphone, ha guardato, lì ha fatto subito la polemica,
no,
quasi a bordo campo.
Ma il rigore è quello che ha preso di mano. Purtroppo, secondo me, quello
rigore,
se l'ha toccata di mano, è rigore.
Stava guardando altro.
Sì, ma poi sta correndo verso la palla.
Alessio dice stava guardando altro.
Ma per forza.
Stava guardando vecchi episodi, dai. Stava guardando la moviola del passato.
L'anno scorso.
Sì, era una roba vecchia che gli facciamo vedere in panchina.
Te fossino, Alessio. No. Dai, prego, Alessio.
No, anche perché non si capisce. Anche perché io la partita l'ho vista tutta, dal primo all'ultimo minuto, ho sentito le dichiarazioni. E tra l'altro a martedì ero in collegamento con Champions League è arrivato Marino in collegamento e mi ha stupito quando ha detto noi ci aspettiamo della comunicazione e delle cose, visto gli episodi che non ci sono stati concessi. Cioè, quindi continuano su questi episodi che onestamente però forse il primo gol di Zapata, non lo so, il primo gol che forse Zapata è fuori gioco, non lo so, ma per il resto non si capisce,
una cosa però, Alessio, e questo lo dico per inciso. Allora, io mi ricordo l'anno che è arrivato Commisso, ci fu un Juventus-Fiorentina dove ci fu fischiato un Commisso, ne disse di tutti i colori, su un rigore, su non so che cosa, ok, a favore della Juve. E lì venne giù proprio veramente, addirittura calcio è sporco, eccetera, eccetera. L'anno dopo, che era l'anno scorso,
a Torino,
ci fu un arbitraggio completamente opposto. E Commisso non l'ho sentito. Io voglio dire, adesso l'ho tirata fuori perché avete tirato fuori la Fiorentina, io voglio dire, però bisogna anche ricordarsi, sempre, se tu fai un complaint, una mozione contro un arbitraggio, poi però ti devi ricordare quando ce l'hai a favore.
No, d'accordissimo, Massimo, d'accordissimo.
Sennò veramente siamo sempre qui a lamentarci.
Bravo. No, ma questo ma tanto non favore, Massimo, però non succederà. Tu certo, sollevi una cosa giustissima, no, ma non succederà mai.
Prego, scusa, prego. Ma la Fiorentina in questa occasione non l'ha detto Pio, cioè non vuol dire non è che c'è.
No, ma non c'entra niente la Fiorentina,
io sto dicendo gli addetti ai lavori, visto che adesso c'era Atalanta-Fiorentina, mi è venuta in mente la Fiorentina di Commisso, l'anno che è arrivato Commisso, in Juventus-Fiorentina, sì, ci fu un rigore,
no, lo
non
bene,
so che
lo
cosa,
bene.
Venne giù il mondo,
scusami, quando venne fuori vai a prendere un tè, quel discorso lì, sì.
No, io non mi ricordo il vai a prendere un tè, io mi ricordo che
sì, disse con Nedved, lui ce l'ha preso con Nedved.
Esatto, il calcio è sporco, via. L'anno dopo, che era l'anno scorso, Juve-Fiorentina, stesso stadio, stesse compagini, ci fu, sì, un arbitraggio
quadrato
contro la Juve. Contro la Juve scandaloso, c'erano due rigori, l'espulsione a Borja Valero, eccetera, sì, eccetera. Sì. Però io non ho sentito Commisso dire, scavo, questo giro forse abbiamo avuto qualche... Cioè, ragazzi, bisogna ricordarsi, visto che avete un ruolo importante anche nella comunicazione, anche negli esempi che date, poi uno non è che si può dimenticare subito dei favori o delle sviste a favore.
Comunque, Massimo,
sì, prego, ma Gasperini comunque...
Scusa Enzo, scusa, tu hai visto gli highlight, ma io di così scandaloso non ho visto episodi che hanno rovinato addirittura una partita, come è stato detto. Cioè, il fallo di mano, secondo me, è mano tutta la vita. Cioè, il primo rigore. Non capisco dove voglio andare, perché magari sai, sono due o tre episodi che veramente hanno cambiato totalmente una partita, ma e continuano, quindi vuol dire che non so cosa hanno visto, oppure come ha visto sul telefonino,
visto un'altra partita,
non era rigore.
Ma forse ha visto un'altra partita, come hai detto tu, dai.
Ma scusa, ma il tema è questo, ragazzi, tema è questo, non c'è da discutere nulla, cioè si discute, noi siamo, voglio dire, ci sono 100.000 episodi, abbiamo discusso più o meno nella nostra carriera, ma qui qual è il problema? Dov'è l'errore? Qual è l'azione che non torna a termini di regolamento?
Scusa un attimo, ma l'errore è che ogni tanto, non sempre, devi stringere la mano all'avversario e vai a casa e finisce lì.
Bravo.
Questo purtroppo, sì, Gasperini c'ha un difetto che forse è anche un pregio, che veramente neanche a briscola ci sta a perdere lui. E quindi a Roma si dice rosicone, però lui, come ha detto Alessio, non c'è niente in questa partita per dire,
certo, non c'è niente.
Il direttore generale che gli è andato dietro ha fatto peggio, perché non aveva argomenti, certo, e si è messo a parlare 5 minuti su Sky, ha detto nulla, perché veramente non c'era niente.
Sì, ma appunto, a maggior ragione sono parole inaccettabili, perché cercano di intorbidire le acque e perché creano dei casi che non ci sono. Allora, deviamo la situazione. Siccome Gasperini è troppo scafato e conosce il calcio, sa i risvolti e tutto, evidentemente queste sono parole preventive di qualche situazione o all'interno del suo spogliatoio, che non gli tornano, e quindi anche lì i risultati non è che siano brillantissimi questo inizio, o qualcosa di esterno che lui sa. che lui ha, o Rosica dell'anno scorso, e non c'è spiegazione, cioè, non è che sia impazzito, uno continua a dire lì, a caldo lo posso capire, perché l'adrenalina,
ti fermo un attimo, sentiamo un attimo gli ascoltatori, poi cambiamo argomento al 331 82 00 23, al volo di due audio, dai.
Ciao Rosena Fossano, Marco, volevo dire una cosa, però ci lamentiamo sulla mentalità antisportiva del calcio italiano, dei tifosi italiani, però come si fa Gasperini a fare queste dichiarazioni? Cioè è veramente vergognoso secondo me.
Però. Primo, secondo.
Gli ospiti sempre Fabio da Birmingham, Brambati dice una santa cosa, è vero, ricordo il discorso di Commisso che protestò tantissimo per una sconfitta casalinga con 3 gol, l'anno scorso successe l'inverso, 3 gol della Fiorentina, ma l'arbitraggio fu molto più scandaloso di quello della partita precedente, della quale non ricordo tra l'altro tantissimi episodi, mentre ricordo i 2 rigori che non furono dati alla Juventus. Commisso non disse niente. Sai quella, la cosa grave è che noi juventini, e qui spezzo una lancia in nostro favore, dobbiamo subire, è che se noi diciamo una cosa del genere, se noi facciamo notare una cosa del genere, ci dicono voi non potete parlare. E allora noi siamo già fuori da questa... da questa situazione. Ben venga un Massimo Brambati che da super partes denuncia una situazione del genere. Grazie.
Grazie a te, grazie anche a me. Vabbè, Alessio, tu puoi confermare che voi siete fuori da questi discorsi, no?
Ma no, no, lasciamo per. No, comunque mi ha sorpresa, posso dire.
Sì,
è vero che Gasperini non accetta di perdere ed è un grande pregio,
sì.
Però a caldo va bene continuarla così, insomma, sì, o c'è sotto qualcosa, come diceva Massimo, degli anni passati, però mi sembra una polemica stucchevole, sono cose molto più interessanti
da analizzare. A proposito di cose interessanti, diamo un'occhiata anche alle partite che verranno, no? Voglio chiedervi, si parla, leggo, noi abbiamo fatto oggi un titolo, Correa e Lautaro Martinez, tempo di tango argentino, no? Quindi potrebbero giocare titolari dal primo minuto per la prima volta. Vi voglio chiedere un po' che cosa ne pensate, se può essere anche una soluzione in questo momento per avere più possibilità realizzative lì davanti, se è una coppia che può funzionare. Alessio, parto da te, dai, l'ultimo che ha parlato, che poi facciamo un giro veloce, dai.
Allora, io penso che dipenda molto da come Lautaro interpreti il ruolo di prima punta, perché può averlo nelle caratteristiche, però ha una fisicità diversa da Dzeko, però sicuramente una coppia, visto che ultimamente Dzeko non sta facendo gol, sicuramente più imprevedibile, perché hanno colpi in qualsiasi posto del campo, ti riescono a fare una giocata per farti far gol, mettere la palla per far gol. Dzeko invece è un finalizzatore, quindi è una coppia sicuramente molto interessante, si deve incastrare, non è sicuramente Lautaro l'immobile, no, paragonato quando l'anno scorso Correa giocava nella Lazio, però mi intriga molto questa
tu dici cosa. Più imprevedibilità, no? Palla a terra, potrebbero, diciamo, avere qualche soluzione in più, dice Alessio.
Guarda, Marco, dipende, e anche più attacco alla profondità, dipende, esatto, come interpreta bene il ruolo Lautaro, perché Correa ha dimostrato già col Verona, già con la Sampdoria, quando è entrato a gamba, ti salta, mi sembra anche bello tonico, quindi insomma è un giocatore imprevedibile. Lautaro ha tanti colpi, Dzeko un altro tipo di caratteristiche. Se le cose non vanno magari con Dzeko e Lautaro, secondo me ci può stare ed è molto curioso da vedere come coppia.
Pier Vincenzi.
No, sono d'accordo con l'analisi di Alessio, a livello di uno contro uno hanno qualcosa in più, però aggiungerei una cosa, se vuoi ritrovare qualche gol in più che aveva Lukaku, aggiungerei qualche gol dei centrocampisti, cioè Simone Inzaghi deve con le due mezzali cominciare a trovare qualcosa in campo che vanno un po' a supporto degli attaccanti, perché Lukaku a volte il gol non era tanto di squadra, era di squadra sì, perché Conte ha dato tanto, però lo creava proprio lui con la fisicità, con questa prepotenza fisica che andava in profondità, buttava giù tutto quello che c'era e calciava in porta, questo non ce l'hai, quindi secondo me Inzaghi è bravissimo, l'ha fatto la Lazio, qualcosa dai centrocampisti a supporto, a sostegno degli attaccanti farà.
E Bucchioni, mi lascio Brambati per ultimo.
Ma sono assolutamente d'accordo che questo può essere una soluzione interessante, ma le grandi squadre devono avere più soluzioni in attacco, queste sono due che si possono intendere. Se qualcuno tipo Lautaro accetta di muoversi meno, di fare più il centravanti, di essere un po' diverso da quello che è stato finora, le caratteristiche per stare insieme ce l'hanno tutte, giustamente palla a terra, uno va uno viene. questo in un momento in cui Dzeko non sta benissimo, perché fisicamente non sta benissimo, si è visto macchinoso, un fisico così è normale inizio stagione che non sia ancora al top, hai una soluzione alternativa che puoi usare dall'inizio e vedremo se la userà domani, oppure se può essere una soluzione anche a partita in corso, che comunque ti devi tenere rodata, pronta. E sono d'accordo anch'io con sui centrocampisti, perché ho visto Çalhanoğlu in una posizione strana. Çalhanoğlu deve essere più a sostegno degli attaccanti, perché
quindi più trequartista, tu dici più trequartista.
Sì, sì, mezzala lì fatica un po', poi alla fine poi anche troppe energie spreca, non dura, va in debito, ma anche l'ultima partita.
Ma Enzo, ti voglio chiedere una cosa: noi ci siamo sentiti all'inizio e tu avevi espresso subito un giudizio molto positivo su Inzaghi.
Sì, è vero, perché la prima partita mi aveva impressionato.
È vero, sei rimasto dello stessa linea oppure cominci a avere qualche perplessità, se c'è, no? Perché anche le scelte sono state molto messe sotto il banco d'accusa nell'ultima partita di Inzaghi.
Non mi sono piaciute le sostituzioni, alcune tardive, alcune così. Mi sembra che questa squadra vada tenuta, ora entro in un aspetto più psicologico e meno tattico, questa squadra va tenuta sulla corda, e questo forse Inzaghi o non lo fa o non è nel suo carattere, non lo so. È una squadra che non può pareggiare con la Sampdoria in quel modo lì, non può perdere la partita dell'altra sera che conduci per 80 minuti, ce l'hai in mano. Quindi è una squadra che forse aveva una guida più tosta, più uno che non ti mollava mai, ti teneva per le briglie sempre e ti dava quel qualcosa dal punto di vista caratteriale. È questo che si è un po' perso in queste partite.
Massimo Brambati.
No, allora, intanto mi piacerebbe sapere e capire che cosa Inzaghi dice a Dzeko, perché a mio avviso Dzeko è vero che ha questa propensione caratteristica a rientrare, a giocare, a non stare là davanti, però secondo me poi lo porta a sprecare energie e non essere più lucido là davanti. In alcune partite e in grandi frangenti gli direi di star là davanti, perché io ho visto a volte ci sono stati dei cross, per esempio nell'ultima partita, e Dzeko non c'era.
Più in area, tu lo vorresti più in area di rigore.
Io lo vorrei più
però
in
Massimo,
area di rigore.
Negli
poi,
ultimi
scusami,
anni,
poi,
Massimo.
Scusami, aspetta, finisco. Poi parlavo proprio ieri con Stellini.
Sì.
Faccio nomi e cognomi, tanto questo sta a casa.
Sì.
Allora,
ma fallo rintervenire Stellini una volta, no?
Certo, lo faccio rintervenire. E siccome commentavo quello che stava scrivendo la Gazzetta, credo proprio ieri, che era il giorno dopo la partita, che diceva qualcuno dice manca Lukaku, e giustamente Cristian mi ha ricordato, ma questi che scrivono, ma non si ricordano, perché noi ce lo ricordiamo, che dopo parecchie partite, soprattutto in Champions, noi ci siamo rammaricati dei gol che ha sbagliato Lukaku.
Come no?
Perché lui mi ha detto, con lo Shakhtar andata e ritorno, Lukaku ha lasciato lì almeno 4 occasioni da gol clamorose. Quindi mi fa attenzione, non andiamo a rimpiangere un qualcuno adesso perché è stato venduto giustamente, grande giocatore eccetera, però proprio in quelle circostanze l'Inter non si è qualificata, io non voglio dire grazie agli errori di Lukaku, ma ci ha messo un bello zampino anche lui nelle occasioni che sono mancate, soprattutto in quelle due partite andata e ritorno con lo Shakhtar che sono poi costate la qualificazione all'Inter.
Dominate, hai ragione Massimo, dominate.
Questa cosa però di Dzeko volevo soltanto dire, Massimo, che è un'osservazione che condivido, però mi sembra che Dzeko ormai negli ultimi anni ha arretrato molto il suo proprio raggio d'azione.
Però l'allenatore serve anche a quello.
No,
allora,
ma io sono d'accordo, per carità.
Allora che dice probabilmente, che è quello, io ti dico, non lo faccio mio, ma me l'hanno dette altre persone, la mentalità va allenata, non va lasciata lì, tu la mentalità la lasci lì ma poi va continuamente allenata. Allora vorrei capire se Inzaghi è un allenatore che sta addosso, che crea quella giusta tensione eccetera eccetera, oppure non ce l'ha nelle corde, non ce l'ha nelle sue caratteristiche, e magari a questa squadra invece serve un allenatore con quelle caratteristiche, non lo so, o magari erano abituati con
servirebbe
uno
un Mourinho.
Tu l'hai visto lo sponsor di Sky che fa Conte, no?
Sì.
Ragazzi, sembra una cosa ma questo è così,
Sì, sì.
Noi gli siamo fatto una
quello
cosa
gli manca
inventare. Questo è così, cioè questo non rompi palle. Io mi ricordo sono andato
pure a vedere gli allenamenti col Chelsea in un inglese un po' raffazzonato, ma quello che gridava è in campo. Una volta, in una delle volte che sono andato a vederlo, ha tirato via tutta la squadra dal campo, se l'è portata allo spogliatoio.
Chiedo a Alessio, poi Bucchioni e Pier Vincenzi, prima di andare in pausa in questo blocco, dopo passeremo a parlare di Juventus Milan. Alessio, ti chiedo una cosa però: questo che dice Massimo degli allenatori che riescono a tirar fuori questo in più, in questo momento possiamo dire che attualmente nel nostro campionato sono Mourinho e Spalletti che stanno tirando fuori, soprattutto Mourinho?
E aggiungo Italiano. Ah, vedi. E aggiungo Italiano che mettono del veleno in più. Ci sono allenatori che lo mettono, altri che la gestiscono, altri che veramente ti fanno uscire il sangue agli occhi. Mi sembra che anche Italiano sia uno di questi, e quelle che è sicuramente. E quindi, insomma, sono caratteristiche, e dipende anche poi la squadra, no, perché quello che parlava Massimo, che a Conte è un fenomeno, è proprio una linea sottile, devi proprio stare attento a non esagerare troppo, perché vai magari a rompere con qualcuno, e non tenerla troppo bassa, perché magari determinati giocatori hanno proprio bisogno di avere uno che ti rompe le palle tutto il giorno in quello lì, per creare e migliorare e allenare questa mentalità. Poi i nomi che hai fatto con Italiano, secondo me in questo momento stanno dando qualcosa in più come cattiveria, come mentalità.
Bucchioni?
Posso raccontare,
prego,
un aneddoto?
Sì.
Io racconto un aneddoto su Antonio, praticamente è sdoganato questo aneddoto perché ormai lui non è più all'Inter. Mi raccontavano, okay, che c'è stato un allenamento, dopo una partita giocata la domenica, è stato fatto l'allenamento il lunedì. Lui il lunedì mattina è arrivato nello spogliatoio e ne ha dette di tutti i colori. Non volava una mosca, c'era un'aria pesissima. Sono usciti nel campo dell'allenamento tutti in silenzio, non sparlava e infiatava nessuno. Hanno iniziato il torello, Antonio è entrato nel torello e ha cominciato a ridere e scherzare come se fosse un'altra persona. Non era più la persona che era nello spogliatoio e scherzava con quelli che aveva, tra virgolette, quasi bannato. Okay? Questo per dirti che c'è il momento in cui lui sceglieva di fare un determinato tipo di lavoro, tra virgolette, e poi si doveva chiudere lì. Doveva essere recepito in quel momento.
Certo.
Dopodiché, 10 minuti dopo, era
finiva tutto.
Stesso niente.
Bucchioni.
Sì, ma sono d'accordo, lo dicevo io prima, questa mancanza di tensione in certi momenti della partita può essere anche attribuita a questo, alla mancanza dell'uomo che era... quello impersonificava quel tipo di atteggiamento che secondo me ha fatto crescere moltissimo l'Inter. E se non c'è
gli
più
serviva questa... Mourinho all'Inter, allora
come?
Gli serviva Mourinho il dopo Conte. Sarebbe
Mourinho è un allenatore che per certe situazioni guarda cosa sta succedendo alla Roma. La Roma ce l'aveva un buon impianto di gioco, la Roma giocava bene l'anno scorso, l'abbiamo detto tante volte, poi in certi momenti arrivava l'amnesia, arrivava l'errore, non riprendevi più in mano la partita, e perché mancava quella parte lì, quella parte dell'aggressività, quella parte caratteriale, quella che deve essere fondamentale oggi in un atteggiamento quando va in campo, è quello che la famosa garra, no? E certi allenatori te la mettono dentro, non te la tolgono più, perché
hai capito?
Tutti i giorni. E sono d'accordo, anche ci metto anche Italiano, anch'io ci metto Italiano. L'anno scorso Spezia ha fatto un lavoro straordinario,
sì, sì.
Ha fatto giocare,
e soprattutto non è che gli ci vogliono mesi per far vedere delle cose.
Scusa, no,
prego Pier Vincenzi.
Sì, no, non so se stava finendo Enzo.
No,
guarda,
sì,
la fine
in pace,
è successo,
certo.
In un mese e mezzo ha cambiato un panorama che era devastante da 3 anni in zona retrocessione. Questa squadra hanno giocato in 10 degli anni scorsi, sia contro il Torino che contro l'Atalanta, e hanno vinto la partita.
Ma
10 dell'anno scorso. Quindi voglio dire,
io tradurrei tutti questi, Massimo, Alessio, Enzo, in una semplice: essere allenatore ad alto livello significa avere leadership. Cioè, Massimo ha detto la mentalità Stalina, è vero, non è che Napoleone vinceva le guerre perché era solo un grande stratega. Devi saper convincere, devi saper condurre,
certo,
devi saper prendere,
certo,
decisioni forti. Cioè, l'allenatore forte è quello che in un momento di difficoltà prende di petto il più bravo, non il più scarso, e si tira dietro tutto il gruppo. E Conte su questo è uno dei migliori, questo è assodato. Cosa che manca, per esempio, che è mancata di Francesco probabilmente, cioè essere un bravo allenatore tatticamente non basta per essere un manager. Perché? Perché se no fai il collaboratore. Il collaboratore diventi un bravo secondo, perché non hai le palle, diciamo la verità, di comandare, di saper condurre, di saper dare una punizione, anche di saper dare un abbraccio, perché poi Massimo ce l'ha detto, poi magari scherza e ti unisce al gruppo. Quindi secondo me poi tutti fanno degli step, però o ce l'hai o non ce l'hai. Nel basket, e chiudo, Ettore Messina, che è tra i più
bravi,
lui dice sempre: una volta che crei giocatori autoesigenti con se stesso e con gli altri, ti puoi mettere seduto e guardare la partita.
Io su queste...
questa è la differenza. Beh, Andrea, giocatori autoesigenti.
Andrea, però mi fai attualmente, scusami, poi vado in pausa e torniamo su Juventus e Milan. Ti chiedo solo la conclusione di questa cosa. Attualmente questi gli allenatori che hanno le caratteristiche che dicevi tu in questo momento, quali sono attualmente in questo campionato?
Per esempio Spalletti, del mezzo litigio con Allegri, dà un segnale alla squadra: Allegri è il più bravo, ma io non vado giù, se vuoi ci scontriamo, non vado giù, è un segnale che manda a tutti. Quando l'anno scorso Pippo Inzaghi ha attraversato la panchina e gli si è messo davanti, che indicava lì, gli ha attraversato la panchina sua, se succede a Conte o succede a Mourinho o succede a Spalletti, cioè finisce male
anche a me.
Bene.
Allora io ti dico che per quello poi io ho fatto il nome di Di Francesco, mi dispiace, ma giustamente uno deve avere un'opinione.
Capirai, gli correva appresso il grande
grande conduttore.
Allora fermiamoci un attimo, perché dopo andiamo dentro Juventus Milan, c'è un po' di domande, anche gli ascoltatori ci hanno tante domande. Piccolissimo break, torniamo subito.